Radio Popolare, Popolare Network, Serena Tarabini ai microfoni che vi saluta e vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione di Radio Popolare che ormai da 3 anni, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, vi porta dentro la vita delle donne, donne le cui storie, il cui percorso personale e professionale ci racconta qualcosa della realtà che ci circonda. Allora, oggi sarà una puntata piuttosto poliedrica, perché a essere decisamente poliedrica è la nostra ospite. Do il benvenuto a Paola Piscitelli.
Ciao Serena, grazie dell'invito, sono felicissima di essere qui.
Anche io ne sono molto felice, anche perché sono riuscita miracolosamente a intercettarti nei tuoi spostamenti tra Napoli, Boston, Amburgo, Dublino, Milano. Dico due cose su di te. Classe 1989, è nata a Napoli e oltre ad essere una ricercatrice in studi urbani per l'Istituto di Geografia di Amburgo, il Sensory Ethnography Lab di Harvard e il Politecnico di Milano, è anche una regista. Fra le sue opere citiamo l'ultima, Wade Hood, che è stata selezionata nel 66° Festival dei Popoli ed è stato possibile vederlo recentemente nel FESCAL, il Festival del Cinema d'Africa, d'Asia, d'America Latina di Milano. Ce l'ho fatta a dirlo tutto per completo. Fra l'altro, a Parla con lei è stata ospite anche proprio la direttrice del FESCAL, Alessandra Speciale, che saluto qualora sia in ascolto. Dunque Paola, ambiti diversi fra di loro, che prima di capire qual è il ponte fra questi ambiti, se e come si parlano fra di loro, capiamo innanzitutto come ci sei arrivata singolarmente. Quindi ti vorrei chiedere, per esempio, ricercatrice in studi urbani. Studi urbani vuol dire tantissime cose. Nel tuo caso che cosa vuol dire?
Nel mio caso significa principalmente etnografia urbana, nel senso che io mi sono avvicinata all'urbanistica, che ho studiato prima a Napoli e poi a Milano e poi a Venezia, con una formazione molto tecnica di materie che riguardavano l'uso del suolo, l'economia, e poi ho preso questa deriva amatissima verso la sociologia, l'antropologia e l'etnografia, che era un istinto che avevo nello studiare i luoghi, nello studiare le città, quindi immersioni lunghe, prolungate nei contesti, in contesti anche molto distanti da quelli che conoscevo, quindi il confronto con altri mondi. O nei luoghi in cui abitiamo o altrove, quindi altre lingue, l'altro, proprio correre il rischio dell'altro per cercare di capire che cosa ci porta come nuove forme di abitare, come nuove forme di cultura, cercando però di uscire sempre dal paradigma contenitivo che è un po' tipico degli studi urbani, appunto dell'urbanistica, per cui appunto nelle città si tende a studiare il quartiere con quella prevalenza di immigrati, con quella comunità migrante. Invece a me sono sempre interessate i ponti che si costituivano tra realtà molto diverse, quindi le migrazioni e le mobilità sono state un fil rouge, diciamo, della mia ricerca, che ho analizzato da vari punti di vista, però vedendo quali connessioni costituiva tra luoghi anche molto distanti, per cui ad esempio la mia tesi di master al Politecnico di Milano ha riguardato questo quartiere milanese che si trova a Tatun, cioè in Egitto, a 150 km a sud del Cairo.
In che senso quartiere milanese?
Questa è una battuta che deriva da uno scambio con Gabriele Del Grande, che è un amico, che era l'autore dell'articolo a cui era stato ispirato un articolo scritto successivamente, che era l'origine di questa ricerca, che poi è diventata la ricerca di master. Cioè lui aveva studiato appunto questa comunità di tatunesi, quindi di egiziani della regione di Al-Fayoum, che a Milano lavoravano, forse lavorano ancora, prevalentemente nel campo dell'edilizia, e che poi quindi sono lavoratori stagionali, e che poi per 3 o 4 mesi l'anno si ritrasferiscono nel loro e quindi di fatto ricostruiscono quello che è un comune che originariamente era un territorio rurale, con queste case tipiche di molti paesi anche del sud Italia, il famoso l'incompiuto siciliano con i piani che si affastellano uno sopra l'altro seguendo il ritmo delle generazioni all'interno della stessa famiglia, però con dei dettagli un po' italiani. Quindi quando sono andata lì a fare la ricerca di campo con Francesca Giangrande, con cui ho scritto questa tesi, che è collega urbanista, mi ricordo che ci facevano fare il giro delle abitazioni per mostrarci le colonne italiane, cioè i pezzi, diciamo, dell'architettura di queste case costruite da loro stesse nella maggioranza dei casi, ispirate allo stile italiano. Questo è stato, diciamo, un primo avvicinamento, anche una prima occasione in cui ho sentito che tutto quello che osservavo, che ascoltavo, che sentivo come profumi, come odori, aveva bisogno di qualcosa che andasse oltre le parole, oltre il racconto scritto, che fosse in forma di report, di saggio, di scrittura per la tesi di dottorato, di scrittura per quelli che poi sarebbero diventati gli articoli pubblicati. E quindi ho messo a fuoco questa mia inquietudine, diciamo, il bisogno di anzitutto trovare altri linguaggi per raccontare qualcosa che però riguardava il modo in cui io conoscevo le città, i luoghi, e poi di conseguenza parlare ad altre persone che non solo
l'accademia,
esatto,
intendi?
Non solo i miei colleghi o i miei docenti, i miei supervisor, perché mi sento dire, ci sentiamo dire da anni che viviamo nell'era urbana, che tutto oggi è urbanizzato anche negli abissi più profondi degli oceani morenti, aggiungerei. E purtuttavia mi pare che con tutti gli sforzi fatti, soprattutto negli ultimi decenni, il sapere urbanistico resti comunque un sapere abbastanza specialistico, anche se un sapere aperto, se un sapere contaminato, perché appunto gli esami all'università vanno appunto dalla geografia all'economia, all'antropologia, però poi quando ne dobbiamo parlare, ne parliamo un po' tra di noi e non ne parliamo abbastanza e nella maniera giusta, in quella che io considero essere la maniera giusta, cioè una maniera chiara e comprensibile, anzitutto, perché mi sembra che sia il primo grado per essere veramente politici. E in secondo luogo anche in una maniera non fredda, cioè consapevole di alcune dimensioni che riguardano le percezioni, le emozioni, alle persone che poi le città le vivono e che quindi quelle trasformazioni urbane di cui spesso sono protagoniste le registrano sui loro corpi, nelle loro storie personali, nei loro vissuti. E quindi poi, diciamo, questo desiderio di cinema documentario è nato da questo, cioè c'era dentro di me un fil rouge che ora sto cercando di tracciare poi nella mia pratica.
Beh, stiamo cominciando a capire anche come studi urbani voglia dire tante cose, e appunto non neanche solo città, ma proprio spazi abitati. E penso che trovare nuovi altri linguaggi oltre a quello accademico aiuti anche le persone che vivono le profondissime e velocissime, sempre più veloci trasformazioni degli spazi urbani, abbiano bisogno di queste interpretazioni, di capire cosa sta succedendo alle loro vite, e appunto non sempre un articolo pubblicato su una rivista scientifica o un convegno possono essere accessibili per capire. Va bene, che ne dici, Paola, se cominciamo intanto ad ascoltare qualcosa della musica che hai portato a Parla con lei? Il primo brano è di Cat Power e c'è un motivo particolare per questa scelta, la scelta di questo brano, che è The Greatest?
Non è una scelta direttamente legata a quello di cui abbiamo appena parlato, ma è legata ad un'epoca, diciamo, della vita forse di ciascuna di noi, in cui, soprattutto di noi donne, in cui abbiamo ambizioni molto alte e siamo molto severe con noi stesse, vogliamo essere, no, le migliori magari talvolta. Questo puntare l'asticella molto in alto, però di fatto contro noi stesse, non ci aiuta a guardare veramente l'orizzonte, a guardare quello che c'è attorno a noi. Quindi è una canzone apparentemente triste che racconta di un'epoca di crisi della propria identità, che invece poi ascoltando il testo segnala secondo me una trasformazione, un'evoluzione verso una forma di femminile che è comunque affamato di vita, è comunque affamato di divenire, è comunque affamato di metamorfosi, ma in una maniera più aperta agli altri e alle possibilità.
Beh, quello che hai appena detto potrebbe essere tranquillamente un profondo sottotesto di Parla con lei, che proprio dà tempo, ascolto, voce alle donne proprio in questa chiave, anche di trasformazione, perché a volte è incredibile, molte delle storie che ascoltiamo a Parla con lei sono proprio storie di trasformazione, di metamorfosi, si racconta quello che una donna fa, ma soprattutto come è arrivata a fare quello che fa. Ho sempre visto in queste storie tantissimo coraggio proprio di non dare per scontato un obiettivo e di cambiare se stessa e i propri orizzonti con una grande capacità che, adesso non voglio essere retorica, ma forse le donne mostrano, per forza di cose, mostrano di avere di più. Va bene, ho finito il sermone, adesso ci ascoltiamo davvero Cat Power e The Greatest. Radio Popolare Popolare Network parla con lei, oggi in compagnia di Paola Piscitelli, ricercatrice in studi urbani e regista, in particolare di documentari con cui prima di ascoltarci Cat Power abbiamo cominciato a fare capire come dagli studi urbani si è aperta la necessità di narrare, di descrivere gli spazi in un altro modo, con altri linguaggi, ma anche di rivolgersi ad altre persone, andare fuori dall'accademia. Allo stesso tempo ti vorrei chiedere, Paola, come avviene il processo contrario, cioè come il muoverti nell'ambito cinematografico stia influenzando invece i tuoi studi urbani che continui a portare avanti.
Sono in osservazione e ho cominciato a fare documentari in una seconda età, diciamo. Ero già grande, avevo appunto 27 anni, ero sempre la più grande alle formazioni, alle scuole di cinema che seguivo. Ho fatto un corso serale di documentario alla Luchino Visconti di Milano, la Civica, gloriosa, che ha anzitutto rieducato il mio sguardo, perché una delle prime cose che si pensa e che spesso pensano i miei colleghi all'università quando hanno cominciato a scoprire che io mi stavo dotando anche di quelle competenze era: ok, allora facciamo un video dell'intervista oppure il reportage, che è chiaramente uno stile importantissimo, ma a me interessava proprio il cinema del reale, cioè interessava quello, interessava provare a capire come un certo sguardo, anche consapevole, su il paesaggio, lo dicevi tu prima, no? Cioè non stiamo parlando solo di spazi urbani, ma stiamo parlando di qualcosa di molto più ampio quando parliamo di studi urbani, che riguarda i territori e i paesaggi, come appunto uno sguardo attento al paesaggio potesse in qualche maniera nutrire o confluire in uno sguardo cinematografico, di cinema del reale, degli autori che per me sono stati importanti, perché ho ricevuto anzitutto dai miei genitori una conoscenza cinematografica precocissima, direi, e appassionata. I miei genitori, quando non sapevano cosa spiegare, come spiegarmi le cose difficili, mi facevano vedere dei film, per cui io ho visto dei film, spesso appunto anche documentari, in età, un tempo c'era, ti ricordi, il bollino rosso, giallo e verde?
Sì.
E loro se ne fregavano altamente, quindi ho visto dei film a 5, 6, 7 anni, ho visto lezioni di piano a 5 anni, per dirne una, insomma. Questo per dire che il cinema ha sempre fatto parte del mio modo di imparare e di conoscere, e che quindi era un modo fortemente emotivo, un modo che passava per l'acquisizione e l'allargamento di un'intelligenza emotiva anche rispetto a questioni complesse. Ovviamente poi nel tempo io ho cominciato a capire cosa mi piaceva di più, cosa mi piaceva di meno. Ho avuto una folgorazione intorno ai 14 anni vedendo un film documentario che però mi sembrava un film di cinema vero, che era L'Intervallo di Leonardo Di Costanzo, che aveva lo spazio al centro, cioè tutta l'azione si compiva dentro il medesimo luogo, e però quel luogo era un luogo metafisico e molto reale della mia città, Napoli. E quello era chiaramente cinema del reale, perché lui è stato un maestro importante che ha portato il documentario in Italia, e a me ha aperto lo sguardo e ho cominciato a chiedermi, questa cosa poi mi è rimasta negli anni successivi quando ho cominciato a studiare urbanistica, quando poi ho fatto il dottorato, come possibile strada, cioè come alcune questioni che nel mio caso riguardavano, come dicevamo prima, le migrazioni e le mobilità, potessero farsi racconto cinematografico, documentaristico. E poi mi è successo, andando avanti nelle formazioni che facevo, come molti, diciamo, nei weekend d'estate, nei tempi liberi dal precariato universitario, mi è capitato di incontrare delle figure con cui mi sono formata che usavano la ricerca come stadio preliminare alla costruzione di qualsiasi storia.
La ricerca accademica, intendi?
La ricerca sui luoghi, cioè in particolare 2 anni fa ho fatto una scuola estiva di sceneggiatura a Bobbio, dove Marco Bellocchio ha questa realtà bellissima da diversi anni che si chiama Fare Cinema, la scuola di sceneggiatura, quindi senza grosse distinzioni tra finzione e documentario, era tenuta da Bruno Oliviero, Valia Santella e Claudio Balboni. E gran parte del lavoro, prima di arrivare a scrivere il corto, che era l'obiettivo, è consistito nel cercare di capire quali erano i mondi che ci interessavano, perché li volevamo raccontare, e quindi come erano fatti fisicamente, che territori erano, che lingua si parlava, che dialetto, quali erano le strutture familiari, le strutture di classe. E tutto questo tipo di ricerca fatto tra l'altro appunto con un gruppo fantastico di colleghi, perché si lavorava appunto in gruppo, e questa è una cosa che si impara molto nelle facoltà di architettura e urbanistica.
Vero.
Lavorare in gruppo, i famosi laboratori, no? E lì devi imparare a creare con gli altri. Questo tipo di competenza io poi l'ho ritrovato nella scrittura, in sceneggiatura e in qualche maniera nel cinema documentario, perché devi far collidere i mondi interiori, i mondi che ci portiamo dentro, e produrre qualcosa che sia generativo, cercando il più possibile di superare individualismi, come dire, autoriferiti ed egoistici. Comunque, fatto sta che in questa squadra di quattro che eravamo con Alice De Luca, Andrea Da Fermo e Vincenzo Borsellino, abbiamo scritto un corto molto semplice, ambientato in una scuola media in Puglia, ma ci siamo rotti la testa per tanto tempo nel cercare di capire come potesse essere fatta veramente quella scuola. Quindi abbiamo disegnato a un certo punto lo spazio della scuola in pianta.
Ma una scuola dove voi non eravate andati?
Cercandolo però su Google Maps in maniera non troppo dissimile da quello che succede quando fai laboratorio di urbanistica all'inizio e ti assegnano un territorio che non hai ancora osservato, ma su cui devi fare ricerca a distanza, no? E quindi quel tipo di formazione a me è tornata molto utile, anzitutto, e poi è veramente confluita in maniera quasi naturale in quel tipo, in quello che poi è diventato la scrittura di una sceneggiatura, di un corto, che era misurata passo passo, azione per azione, dialogo dopo dialogo, sui movimenti nello spazio di quel luogo che avevamo dovuto studiare in profondità, io vestendo nuovamente gli abiti dell'etnografa a distanza, e i miei compagni di avventura cercando di capire come fare a loro volta, perché invece nel loro caso è stata una scoperta. E quindi come si scrive questa battuta nel dialetto del posto? Allora, Vincenzo era di quelle parti e cercava di capire come declinarla, qual era il tono giusto, qual era la parola più adatta, qual è lo spostamento dall'interno all'esterno, dei due ragazzini di oggi che sono cresciuti in questo territorio, di cui uno dei due, anche in questo corto, cioè diciamo il protagonista maschile, un ragazzino d'origine marocchina, come si confrontano, cioè come interagiscono, qual è il rapporto con gli adulti, qual è il rapporto. Quindi, insomma, questo è solo un aneddoto per raccontarti nel pratico che cosa succede quando tu senti un desiderio, ti metti in moto per realizzarlo sulla base di frustrazioni o di istinti,
ispirazioni,
incontri che fai lungo la strada, persone che ti dicono non sei pazza, provaci, ho vissuto anche io inquietudini analoghe, prova, ti sono, come dire, ti seguo, cioè ti ascolto, possono diventare maestri, maestre, amici, amiche, poi su questo mi piacerebbe parlare dopo con te, alleati, alleate, e però poi tu lo fai e ti porti dietro il bagaglio, no, che hai accumulato fino a quel punto. E io ho avuto sempre una grande paura, intanto di definirmi, che cosa sono, no? E quel mi sembra che viviamo un tempo in cui in cui abbiamo quest'ansia autodefinitoria, noi siamo una cosa, e invece poi alla fine della precarietà facciamo tutti tante cose, e però come le teniamo insieme quelle tante cose, e qual è la congiunzione, cosa c'è dentro quelle che le legano? E nel passaggio dall'una all'altra cosa ci sono i tentativi, i fallimenti, le paure di non essere abbastanza bravi, brave, o nell'uno o nell'altra cosa. Invece poi secondo me è solo
di non essere né l'una né l'altra.
E di non essere né l'una né l'altra, il famoso né carne né pesce, no? Perché poi nell'accademia tu in quale settore disciplinare sei, se passi gran parte del tuo tempo, soprattutto degli ultimi anni, soprattutto a realizzare documentari che sono dei lavori immersivi, lunghi, faticosi, e non a scrivere abbastanza pubblicazioni, per cui hai dei colleghi che magari in meno tempo vanno più avanti, certo, più rapidamente, e ovviamente tra i titoli scientifici, i film documentari non sono ancora un elemento da
conteggiati, non fanno curriculum.
Esatto, non fanno curriculum. E però quello è comunque ricerca, perché comunque tu stai imparando dei nuovi modi, no? Anzitutto di studiare le città, come dicevi tu, di parlare ad altri pubblici, ma soprattutto di affinare lo sguardo. Cioè, a me sembra che l'urbanistica sia un sapere che si pone da sempre il problema della visione, cioè delle trasformazioni, ma anche di traguardare le trasformazioni del futuro, che stia un po' perdendo questa capacità, come dire, proprio immaginifica, soprattutto in un tempo come il nostro. E qui abbiamo bisogno di riallenare lo sguardo. Dall'altra parte abbiamo giovanissimi studenti che sono bravissimi a fare video, ma non hanno spesso una conoscenza, una competenza critica delle immagini che possono produrre. Quindi come si costruisce un'immagine? Quali sono le immagini che vogliamo costruire? Quali sono le storie che vogliamo raccontare? E come queste storie possono fare cinema a partire dai luoghi che abitiamo, perché possano essere dei luoghi in cui vogliamo veramente abitare? Questo per me è, diciamo, il cortocircuito che mi interessa, nel quale mi interessa immergermi, nel quale sono ancora totalmente immersa.
Talmente immersa che lo porti avanti nonostante, cioè, comunica quello che ci hai detto, una difficoltà enorme. Sono due piani molto complessi da portare avanti entrambi, ce l'hai spiegato. Mi dicevi alleati e alleate dentro questo percorso.
Sì, qualche tempo fa, prima di partire per Boston, per la mia Marie Curie, ho fatto una cena con delle amiche carissime a Milano, una cena di saluto, e una amica in particolare mi ha donato un libro molto bello che si intitola Uno smisurato bisogno di amicizia, di Hélène Giannecchini, che a un certo punto ironizza sulla parola alleate e alleati. A un certo punto la parola compagno, che è soprattutto un'immagine bellissima, ha smesso di essere di moda, no? Questo per questioni che sappiamo, però questa idea di camminare, del camminare insieme, insomma, compagno ha smesso di essere di moda.
È stata un po' abusata, diciamo.
È stata abusata, è stata però soppiantata da questa parola forse un po' più fredda, che almeno per me, ai miei occhi, che nel mio immaginario rimanda un po' ad un lessico bellico di strategie, che è quello dell'alleato. La Giannecchini invece dice: abbiamo un sacco di racconti di alleanze in cui sostanzialmente c'è un io, c'è un soggetto che cerca di descrivere ad un altro soggetto ciò di cui ha bisogno, ciò che gli o le può essere utile, e l'altro in qualche modo, in base ai propri interessi, si mette a disposizione o prova a capire come essere di supporto. La parola amicizia invece presuppone un movimento d'altro tipo, che è un movimento in profondità anzitutto, per cui noi accettiamo l'altro, l'amico vero, tra grandezze e abissi, e in quello spazio che si crea di mezzo tra me e l'amico, lì avviene il progetto, lì avviene la trasformazione, lì avviene il cambiamento. E in realtà non abbiamo molte storie di amicizia, degli amici che sono stati fondamentali o delle amiche che sono state fondamentali nelle nostre metamorfosi biografiche, di quelle che non solo ci hanno aiutato perché sono stati maestri, supervisor, eccetera, ma perché hanno messo a disposizione quella casa nella quale si è abitati assieme, si è stati assieme, e il progetto del nuovo libro o del nuovo film nasceva da una chiacchierata a cena basata su un vissuto comune, e a tavola attraverso lo scambio reciproco, no? Si aggiustava il tiro, oppure l'idea migliorava, no? Queste storie qui a me sembra che siano storie intanto belle sempre. E davvero trasformative nel senso più radicale anche dei contesti lavorativi. Cioè, facciamo fatica ad immaginare che nei luoghi di lavoro, anche all'università, oltre ai colleghi e alle colleghe, oltre che gli alleati e le alleate, ci possono essere dei colleghi e colleghe amiche anche, indipendentemente dal livello di esperienza maggiore che hanno, ma che sono quelli che, oltre a vedere in che fase della tua vita sei, conoscono tutto il tuo percorso, e il tuo percorso in qualche maniera entra in risonanza con il proprio, e questo
serve
e alleggerisce il viaggio reciproco.
Non possiamo che accompagnare questa bellissima riflessione con Nina Simone, che ci ascoltiamo adesso.
Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me, then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I could live like I'm longing to live. I wish I could do
Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei, cara Paola, ospite di oggi, Paola Piscitelli, ricercatrice di studi urbani e documentarista. Hai raccontato un po' i ponti che si creano fra questi due ambiti, no? Molto, che hanno tanto da dirsi, da comunicarsi effettivamente. E a questo punto ti vorrei chiedere la tua opera ultima, diciamo, che è Waitwood, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, un documentario che insomma ha raggiunto una certa visibilità, essendo stato selezionato dal Festival dei Popoli e poi è stato presentato al Fescal di Milano. Forse la prima opera che puoi considerare, è un'opera che consideri più matura rispetto alle altre, è un po' stato un punto di arrivo, che non è nel primo né l'ultimo di punti di arrivo, però che cosa, innanzitutto raccontaci un po' di questo documentario, come, di che cosa tratta e qual è stata la sua genesi.
Allora, innanzitutto è il mio primo lungo.
È vero, abbiamo parlato solo di corti fino adesso.
Sì, quindi è il mio primo lungo, ma è un lungo lungo perché è durato 5 anni di lavorazione, 6 di vita, dall'incontro con il protagonista, Mauro José Lima da Grassa, che è un ragazzo che ora ha 23 anni, io l'ho conosciuto che ne aveva 17, quindi non aveva ancora raggiunto la maturità, ma era già maturissimo, era già un mondo di mondi. L'ho conosciuto a Napoli all'interno di un altro progetto di postdoc.
A proposito di ponti.
A proposito di ponti, tra l'Università di Amburgo e l'Università di Napoli, in realtà inizialmente era con l'università, il WITS di Johannesburg, poi c'è stato il Covid e ho traslato, diciamo, ho portato il tema che mi interessava a Napoli, e il tema è diventato quello di provare a raccontare i confini invisibili all'interno delle città dal punto di vista delle nuove generazioni, usando l'audiovisivo, quindi cimentandomi con le voci, i suoni, le immagini, per cui fare un film diventava un po' il pretesto per una ricercazione con i famosi giovani delle nuove generazioni, anche loro per fortuna incodificabili. Mauro faceva parte di questo gruppo, dal primo momento in cui mi ha scritto, ancora prima che ci incontrassimo, ho capito subito che stavo intercettando un'umanità incredibile, cioè proprio una complessità umana notevole.
Uno spazio urbano dentro una persona.
Esatto, vari spazi urbani. Perché Mauro è nato a Capoverde, Mindelo, sull'isola di São Vicente, ed è arrivato in Italia a 8 anni. E da quel momento, per congiungimento familiare chiaramente, non per sua scelta, perché sua madre lavorava in Italia, e per tutta la sua crescita, oltre a cercare di trovare i suoi spazi a Napoli, di superare quello che lui chiamava discriminazione linguistica, per cui devi imparare a parlare bene la lingua del posto, e nel suo caso poi si è trattato di imparare non solo l'italiano ma anche il napoletano, che ora parla quasi meglio di me, esatto, e aveva la nostalgia di questo luogo che aveva lasciato da bambino, di cui piano piano i ricordi quasi evaporavano, perdevano forma, però ce n'erano alcuni molto persistenti, che riguardavano il carnevale di São Vicente, che forse, non so, è uno degli ultimi ricordi felici che lui aveva. Mi raccontava di queste piume paillette e poi di questi uomini neri che danzavano in un corteo che dura dall'alba al tramonto, o meglio dal tramonto all'alba e il giorno dopo, per giorni e giorni. E quando si è creato tra me e lui un rapporto di fiducia effettiva, grazie anche al lavoro precedente, lui mi ha raccontato questo suo sogno di tornare, ancora una volta io ho detto facciamo un film per tornare indietro, quindi ancora una volta usando il film come dispositivo, cioè l'obiettivo vero non era esattamente solo il film, chiaramente io volevo imparare a diventare regista, volevo realizzare il mio primo lungo, ma c'era qualcosa di più che aveva a che fare con la vita, che aveva a che fare con il confronto con... tra due soggetti molto diversi, cioè appunto una ricercatrice che si sposta in continuazione e che quindi vive il privilegio della propria mobilità pur nella precarietà, e una persona che invece è giovanissima, piena di vita, di sogni, speranze, di talento, di talenti vari, che non si può muovere, che in realtà è una cosa molto comune purtroppo, come sappiamo. Quindi che succede quando queste due persone decidono di provare in fondo a fare un viaggio insieme? Waitwood racconta varie cose, ma è anzitutto la storia di un tentato viaggio di ritorno. Non certo, non sicuro, perché il problema di Mauro era non avere in tempo il permesso di soggiorno che gli consentisse di uscire dall'Italia, paese in cui non ha, di cui non ha la cittadinanza, per tornare a casa. Quindi se lui fosse uscito con un permesso di soggiorno non valido per un tempo lungo, il rischio sarebbe stato rientrare in Italia, cioè non rientrare in Italia, quindi un paradosso assoluto. Ci abbiamo messo 3 anni
ad
ottenere il permesso di soggiorno con la durata giusta perché potessimo partire per 2 settimane e rientrare. In quegli anni lui è cambiato, quindi io ho seguito, come dice un po' il suffisso Wood, che evoca anche quelli che sono i miei riferimenti cinematografici, chiaramente c'è molto Linklater, Boyhood è un film che ho amato tantissimo, ho seguito la trasformazione di questo, di questa persona che è anche un ragazzo queer, che è appunto cresciuto nel quartiere di Pianura, che è una periferia molto difficile, un po' la, diciamo, uno dei quartieri con la maggiore concentrazione di migranti dai paesi dell'Africa a Napoli, e dove ci sono stati all'inizio degli anni 10 una serie di faide, insomma un quartiere tosto. Lui è cresciuto lì e ha ha fatto, cioè Mauro è una persona che ha una fisicità incredibile, che ha un rapporto con il ballo molto forte, il film prova ad analizzare, a raccontare anche, anche questo. Siamo riusciti finalmente a partire, forse anche per questo il carnevale gli interessava, perché lì c'è l'esplosione del corpo, il luogo in cui si può essere chi si vuole, e al tempo stesso il corpo è tutto. Il ritorno è stato traumatico. Per varie ragioni, è stato un viaggio avventuroso, divertente, in cui lui ha ritrovato sua nonna, per esempio, la nonna che l'aveva cresciuto, la nonna paterna, ha ritrovato delle persone che non vedeva da tempo, ne ha conosciute di nuovo, si è ritrovato a incontrare persone che sapevano di lui attraverso le foto Facebook di sua madre, ma soprattutto si è dovuto confrontare con se stesso, con l'ennesima evoluzione metamorfosi della sua identità. Per cui quando è tornata a casa, la sua domanda è stata: dov'è casa? Quando è tornata a Napoli si è chiesto...
Non ti sei sentita un po' responsabile?
Certo, totalmente. Il tema della responsabilità io ho provato a metterlo nel film, a un certo punto il momento in cui io, c'è stato un momento della nostra avventura in cui io sono partita prima di lui, perché abbiamo aspettato il permesso di soggiorno, è arrivato e durava pochissimo, io avevo bisogno di fare dei sopralluoghi anche per ragioni produttive, quindi per consentire al film di avanzare. Ne abbiamo parlato, non è stato un momento facile, però di comune accordo, se non ci fosse stato questo accordo comune io non sarei mai partita, abbiamo deciso che io andassi avanti con i suoi disegni tra le mani. Cioè Mauro una sera, pochi giorni prima della partenza, mi ha disegnato le cose che ricordava di Mindelo, e io sono partita con questi disegni a pennarello blu, sono arrivata a Mindelo e un giorno in cui facevo i sopralluoghi mi sono imbattuta per caso in sua nonna, la nonna che poi lui ha ritrovato, con la quale non parlava da tanto tempo, e gli ho mandato i daily, cioè delle messe in fila quotidiane, proprio perché sapevo che era un momento sofferto, però era importante che capisse, sì, che stavamo facendo comunque questa cosa insieme, che era solo questione di tempo e che io avrei aspettato in ogni caso che ci sarei stata. E lui ha visto sua nonna inquadrata, a quel punto il viaggio si è fatto ancora più urgente, e anziché espungere questo materiale dal montaggio, sappiamo bene che spesso i film di questo tipo si fanno al montaggio, in realtà abbiamo deciso, avevo chiaro sin dal primo momento che quella parte lì dovesse confluire nel racconto di questa tentata avventura, perché è stato un momento, il momento più critico di costituzione e costruzione della nostra amicizia, che era quello che dicevo prima, cioè di accettazione dei privilegi di partenza, cioè il mio privilegio di partenza e delle condizioni invece da cui le partiva, non far finta che non esistessero queste cose, ma attraversarle, riconoscerci in questo, farne addirittura un racconto cinematografico, perché poi il viaggio vero e proprio si potesse compiere insieme, cioè io non ero solo la persona che lo filmava mentre lui tornava a casa, ma ero veramente una sua compagna di viaggio con la telecamera.
Hai parlato di appunto un lavoro durato 5 anni alla fine e dove hai visto Mauro trasformarsi. E tu ti sei trasformata?
Sì, assolutamente. Io devo tantissimo a Mauro e penso che sia cambiata forse più io, cioè abbia acquisito forse più consapevolezza io di... Anzitutto appunto di come diventare una documentarista, appunto il famoso ponte tra le mie varie formazioni, che forma potesse prendere. A me interessava tantissimo raccontare il paesaggio interiore di Mauro, cioè il fatto che un ragazzo con questo vissuto, con questa storia, avesse dentro, si portasse dentro... le rocce di Capoverde, il vento, i cani randaggi, che avesse questa specie di sodage che non si fermava mai, mentre però passava dal centro di Napoli al locale dove lavora a Santa Lucia, e poi tornava a pianura e poi si occupava dei fratelli più piccoli e poi però cresceva, andava a ballare la sera in discoteca, no? Mi sembrava che lì ci fosse un mondo da raccontare, un mondo che io percepivo ma che non vedevo, a cui bisognava dare immagine, e che era forse lo stesso mondo, diciamo lo stesso mondo che io avevo visto nel primo viaggio a Tatun e che però non riuscivo a descrivere soltanto con le parole, no? Che appunto è fatto di suoni, di profumi. E questa cosa qui è stata la grande sfida di questo film, che doveva essere un film in cui sentire il sentimento di un ragazzo che, come lui stesso si definisce, è tre quarti capoverdiano e un quarto italiano, e che ha un'identità molteplice e che la rivendica, e che però fondamentalmente è fatto di rocce, di vento, di Napoli e Capoverde insieme.
E a proposito appunto di suoni, colori, profumi da Capoverde, ci ascoltiamo quindi Cesare Evora.
Lá nasceu põe uma estrela que cata brilhar, linda mar, põe uma areia, que cata moiar, espalhar desse mundo fora, só vai terra por cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal, cheia de amor, tem batu, tem funaná, espalhar nesse mundo fora, só Rotimar, terra pôr, cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra pôr, cheia de amor, tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, 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 oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Estrela que cata brilhar, e na mar boia uma areia que cata moiar, espalhar nesse mundo fora, só rotimar, terra pôr, cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal, cheia de amor, tem batuque, tem funaná. Espalhar nesse mundo fora, só Rotimar, cada poche de amor. Te morna tem coladeira, cada poche de amor. Tem batu, tem funaná, petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.
Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei, stiamo ascoltando Cesarea Evora perché il documentario, il primo lungo documentario che Paola Piscitelli, la ospite di Parla con lei di oggi, ha realizzato, si svolge o comunque a Capo Verde come paesaggio, un paesaggio non solo geografico ma appunto sonoro, etnografico, antropologico, tutto, perché appunto Paola è sia realizzatrice di documentari, regista, ma anche una ricercatrice negli studi urbani. A proposito di questo, siccome non stai abbandonando gli studi urbani, stai portando avanti entrambe le cose, dal lato appunto della ricerca, di che cosa ti stai occupando?
Al momento sono al laboratorio di etnografia sensoriale, Sensory Ethnography Lab di Harvard. Tu mi chiederai, ma che cos'è questa etnografia sensoriale?
Mi hai anticipato, ovviamente.
Sono lì per scoprirlo. Scherzi a parte, è un approccio, diciamo appunto, all'etnografia che mette insieme e prova a costruire narrazioni immersive applicate però al cinema. Cioè, io l'ho scoperto la prima volta vedendo un film che si intitola Leviathan, che ha avuto grande circolazione in festival internazionali molto importanti, i cui autori Lucien Cassin-Taylor e Verena Paravella in realtà da anni si confrontano, provenendo dall'antropologia, col tentativo di intanto raccontare il postumano, o comunque provare ad assumere dei punti di vista in cui non sia solo l'essere umano il protagonista e quindi di conseguenza un certo tipo di visione, ma provando a spostare lo sguardo. Quindi Leviathan, per esempio, racconta la pesca intensiva nel Pacifico, se non erro, dal punto di vista dei pesci, con delle GoPro attaccate ai pescherecci e con un'applicazione, una ricerca molto importante sul suono. Quindi tu vedi un film, di fatto, anche piuttosto lungo, ma ti sembra di stare a bordo di quel peschereccio o forse in una delle reti, di essere uno di quei pesci. Che significa non costruire tanto un racconto consolatorio, conciliante, magari anche catartico, ma anzi farti vivere un'esperienza. Un'esperienza che è il modo più diretto per accedere a quello stesso campo osservato dagli autori, che sono sia accademici che cineasti. Quando l'ho visto mi è sembrato una frontiera interessantissima, molto radicale per proseguire la mia stessa ricerca e soprattutto per lavorare su quel confine sul quale a un certo punto ho deciso di muovermi, quindi non separare i due ambiti ma provare invece ad intrecciarli, proprio per riuscire a darti magari fra qualche tempo una risposta ancora più accurata su come si nutrono vicendevolmente. Quello che sto facendo, che farò, sarà principalmente osservare, a partecipare ad una serie di corsi su questo, quindi fare una sorta di ricercazione artistica che ha come obiettivi la realizzazione di nuovi corti, nuovi prodotti audiovisivi, e nel frattempo portare avanti il mio nuovo progetto, sul quale non amo spendere troppe parole.
Però immagino si parlino anche in questo caso.
Sì, però appunto proprio come obiettivo raccontare le cose che mi stanno a cuore in una maniera che però va sempre di più verso il costruire una narrazione per cui chi poi ne fruisce, quindi lo spettatore, si senta non solo seduto, diciamo, in poltrona nel cinema o a casa a guardare il film, ma quasi lì, in quel luogo, cioè che la sta vivendo allo stesso modo. Questo è un po' l'obiettivo della ricerca al momento.
Abbiamo solamente 2 minuti, Paola, e vorrei chiudere con una domanda molto semplice, forse un po' stupidina, però insomma, tu parli di persone che si muovono, che si spostano, che migrano, quando tu stessa sei un po' una migrante. Questo abbiamo visto, no? Boston, Milano, Napoli, eccetera. Questo muoverti è, come dire, aiuta questo... La tua ricerca e il tenere insieme il linguaggio cinematografico e le storie, l'antropologia, l'etnografia, o quindi sono uno la conseguenza dell'altro, è del tutto casuale che tu ti debba spostare così tanto?
No, chiaramente non è casuale. Non ti so ancora dire esattamente perché accade, nel senso è sempre ex post.
Poi c'è sempre il tema del precariato, immagino, che
c'è chiaramente
spiega.
Quel tema lì. E poi però, chi era? Michela Murgia forse, che diceva: ho capito che il mio posto nel mondo è spostarmi. E con tutta la fatica che spesso comporta, le nostalgie, le lontananze, è però un modo secondo me bellissimo per continuare a camminare, per conoscere nuove persone, per continuare a intessere luoghi, vite e costruire amicizie che poi ci fanno diventare chi vogliamo.
E anche ponti fra i luoghi. Cara Paola, siamo arrivati alla fine. Grazie per essere stata con noi qui a Parla con Lei.
Grazie a te, Serena, è stato bellissimo.
Mandiamo l'ultimo brano,
quello di Melody Gardot.
Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, grazie per essere stati con noi e a presto a una prossima puntata di Parla con Lei.
Ciao.
Got that sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me, honey child. Let me tell you now, child. That morning sun to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. She ain't gonna quit till you're smiling now. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. That morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting just to meet you. Shining down on all your troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. 'Cause this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world.